L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Come sapete, il giovedì in genere abbiamo il nostro editoriale con Piccari e con Santarelli, ma c'è l'europeo e allora abbiamo una grandissima personalità che a me fa sempre piacere avere prima delle partite della nazionale, quindi lo porterò a spasso per tutti i giorni della settimana, speriamo il più a lungo possibile, perché significa che andiamo avanti il più a lungo possibile, ma a prescindere da questo sarà presente con noi per tutto il periodo degli europei, ma prima della partita della nazionale, solo se c'è la nazionale, allora speriamo di averlo sempre il giorno della partita. Antonello Valentini, ciao Antonello, buongiorno.
Ciao, grazie a voi, eccomi qua, speriamo di andare avanti fino a metà luglio.
Io sono napoletano, Antonello, quindi immaginati la mia scaramanzia quanto è importante, quindi direi che stiamo andando bene, Antonello, stiamo andando bene, anche perché ieri c'è stato questo pareggio clamoroso, ancora
meno male.
Tra Croazia appunto e l'Albania, che ci lascia un po' così perplessi sulla Croazia, perché insomma che avesse una difesa collaborato si era visto contro la Spagna, però sai, ti aspettavi che contro l'Albania potesse andare meglio, anche perché i soliti, quelli là che subito sminuiscono le prestazioni della nostra nazionale, dicevano ma sì, ma l'Albania non avrebbe passato nemmeno la Serie A,
e invece non è così, anche perché, come abbiamo detto già l'altra volta, 7 dei giocatori dell'Albania giocano in Serie A da noi, quindi hanno imparato molto dal campionato italiano. Noi abbiamo questo doppio danno a proposito di stranieri o di non selezionabili, che non solo riduciamo la percentuale di giocatori che un commissario tecnico della nazionale può convocare, siamo scesi al 37% dei giocatori di Serie A che sono disponibili o convocabili per la nazionale, ma poi li facciamo crescere in Italia, non credere. Guarda che ci sono dei casi clamorosi, ne cito uno solo: Michel Platini, prima di diventare Platini, non era un giocatore di buon livello, ma giocava in Francia in squadre di seconda fascia, è diventato Platini in Italia, e non è il solo, intendiamoci. Lautaro Martinez uguale, è diventato Lautaro Martinez all'Inter. Prima di venire in Italia era un buon giocatore, quindi noi abbiamo un doppio danno da questa utilizzazione. E poi la Croazia, se tu li prendi individualmente, sono dei giocatori molto forti, anche se ormai qualcuno ha un'età avanzata. Poi non riescono però mai a fare squadra, e non è la prima volta, è raro che la Croazia abbia fatto gruppo, perché poi nelle lunghe manifestazioni non riescono a tenere anche di testa. Individualmente sono fortissimi, però il pareggio di ieri per noi è stata una santa cosa.
Assolutamente, così come è stata una santa cosa battere all'esordio l'Albania, e per i motivi che hai addotto poco fa, Antonello, tutt'altro che impresa semplice, anche se abbiamo visto delle cose sulle quali dobbiamo ancora migliorare. È stato molto bravo Spalletti a non eleggere un leader nel gruppo, ma a ergersi al leader lui, poi dopo in qualche modo, in maniera indiretta ma molto opportuna, e soprattutto a dire la bischerata ce l'abbiamo sempre dietro l'angolo, quindi dobbiamo stare attenti, perché è un modo per tenere accesa l'attenzione.
Ma guarda, in queste manifestazioni lunghe, europei e mondiali, questo lo dice la mia esperienza, non è che scopro l'acqua calda, l'abilità di un tecnico, di un allenatore, non è soltanto quella di scegliere, di mandare in campo la squadra che ritiene più opportuna e che ritiene più adatta all'avversario di turno, ma è quella di non far sentire nessuno riserva, di far sentire tutti titolari e di coinvolgerli il più possibile. È stato un po' il segreto delle nostre ultime vittorie a livello internazionale con gli azzurri, sia nel 2006 con Lippi, sia nel 2021 con Mancini. Cioè, tutti, l'abilità di un allenatore, di un CT, deve essere quella di coinvolgere il maggior numero di giocatori possibili, facendoli sentire protagonisti della manifestazione, anche quando non giocano. E quello è un aspetto psicologico, secondo me, molto, ma molto importante. Poi, per quanto riguarda il gioco, non c'è dubbio che il secondo tempo con l'Albania non sia stato particolarmente brillante, è inutile nascondersi dietro un dito.
No, certo.
Io ti dico la verità, e questo succede per parecchie squadre del campionato italiano, tranne rare e meritevoli eccezioni, ormai c'è questa ossessione della costruzione dal basso. Allora, quando tu puoi sì, costruire dal basso e fai questi, coinvolgi il portiere, cioè, può essere una soluzione, ma non deve essere un'ossessione, perché a cominciare dal fallo laterale battuto da Di Marco all'indietro, ma questo tic e toc laterale ai limiti dell'area, eccetera, diventa, oltre che noioso per chi guarda, diciamocelo francamente, diventa anche rischioso e pericoloso, perché con squadre che ti prestano ormai al limite dell'area, se ti rubano il pallone o se sbagli un passaggio laterale di un metro, di mezzo metro, e ti infilano, e buonanotte ai suonatori.
Sì, è così, perciò non è soltanto giusto evidenziare poi le cose che non hanno funzionato, ma è opportuno ed è importante tenere acceso questo campanello d'allarme sicuramente, perché poi dopo oggi affronti, appunto, e arriviamo alla sfida di questa sera, la Spagna, che è una squadra che ha dimostrato soprattutto nel primo tempo contro la Croazia di avere un'intensità, una qualità, e a proposito di ripartenze dal basso, vedi, lo puoi fare, te lo puoi permettere, soprattutto quando hai quella qualità tecnica che ti permette
grandi,
di farlo.
Grandi palleggiatori con grande esperienza. La Spagna è una squadra che ha giocatori anche di grande esperienza internazionale con i propri club, ed è una squadra, a me quello che più mi ha impressionato nell'esordio della Spagna è stata la varietà di soluzioni che la Spagna può proporre. Hanno fatto il primo gol con un lancio lungo in cui si è infilato Morata, hanno fatto il secondo gol con una prodezza di Fabian Ruiz che dal punto di vista tecnico e del dribbling non è secondo a nessuno, hanno fatto un terzo gol di rapina alla Pippo Inzaghi, per intenderci, cioè tre gol maturati in condizioni completamente diverse, e questo è un arricchimento per la squadra, è una grande ricchezza, un grande patrimonio per una squadra, e la Spagna da questo punto di vista sa fare quasi tutto, sa pressare, sa difendere e sa fare anche un gioco di ripartenza in velocità. Allora, quando Spalletti dice, come ha detto ieri giustamente secondo me, dobbiamo aggredirli, dobbiamo fare noi la partita, significa però avanzare di 20 metri e andarli a prendere nella tre quarti loro, altrimenti per velocità, per classe, per talento e per capacità tecniche la Spagna è in grado di metterti in grandissima difficoltà. Sarà una prova stasera, una prova interessante per capire a che punto è il lavoro di costruzione di Spalletti, ma come per le autostrade d'estate, quando i lavori si sospendono per un certo periodo, adesso i lavori poi vanno sospesi, bisogna giocare queste due partite con la Spagna e con la Croazia nella maniera migliore, cercando di ricavare dei risultati positivi. Stasera, voglio dire, è chiaro che vincere significa già essere agli ottavi di finale, pareggiare significa avere due risultati con la Croazia, ma io sono abituato, guarda, per esperienza, a non fare questi calcoli,
perché sono
calcoli sbagliati che poi ti tornano nei denti quando meno te l'aspetti, quindi bisogna giocare le partite una per una cercando di prendere il massimo.
E io mi appoggio proprio alla tua esperienza, l'esperienza di Antonello Valentini, tanti anni nella federazione, a contatto sempre con la nazionale, staff diversi, l'unico obiettivo sempre quello di vincere, momenti di gloria, momenti di difficoltà, momenti di sofferenza. Quando arrivi però ad affrontare la Spagna, che in questo momento è una delle nazioni sicuramente più forti e temibili, e tu sei comunque Italia, rispolveri un po' il tuo orgoglio, ma sai di non avere forse le qualità che ha la Spagna, però al tempo stesso non è più la famosa partita da dentro fuori finalissima, è un vantaggio o uno svantaggio? Cioè, la libertà e la serenità, tra virgolette, di pensiero con la quale ti approcci a questa partita, ti può permettere di affrontarla con lucidità, o la nostra nazionale secondo te tira fuori meglio quando è costretta a farlo?
No, io credo che stasera ci siano le condizioni migliori per giocarsi una partita ad armi pari, certo, con accortezza, con intelligenza, andando a raddoppiare su alcuni giocatori della Spagna che creano gioco e che sanno, come dire, invertire la marcia, accelerare il ritmo. Quello che mi è piaciuto di meno nel secondo tempo con l'Albania, dopo quella reazione fantastica, devo dire, nel primo tempo, in seguito allo schiaffone che abbiamo preso con quel gol dopo 23 secondi, quello che mi è piaciuto di meno nel secondo tempo con l'Albania è stato un po' il ritmo del gioco. Allora, tu puoi anche fare un certo possesso palla, ma lo devi fare in maniera più veloce, facendo girare di più il pallone, cambiando fronte. E comunque a un certo punto, e qui mi riferisco soprattutto ad alcuni giocatori tipo Jorginho, devi cercare l'imbucata, devi cambiare passo, devi accelerare, devi cercare di andare in profondità, altrimenti diventa un possesso palla sterile e, come dicevo prima, anche rischioso, perché basta sbagliare la misura di un passaggio e sei preso di infilata.
Esatto, e quando sei preso di infilata dalla
allora
Spagna
è
male.
Allora
è male.
Tieni conto che è vero che noi con la Spagna abbiamo sempre sofferto, però voglio dire, non è sempre stato così. Abbiamo giocato 40 volte nella nostra storia. Abbiamo vinto 11 volte, abbiamo perso 13 volte, abbiamo pareggiato 16 volte. Io mi ricordo, perché sono abbastanza vecchio, il mio esordio in nazionale fu agli europei, guarda caso proprio in Germania nel 1988, e noi battemmo la Spagna con un gol del compianto e mai dimenticato Gianluca Vialli. Cioè abbiamo una tradizione anche di, come dire, di rispetto e di timore reciproco con la Spagna, non siamo succubi di nessuno, intendiamoci.
No, io ricordo anche proprio nell'ultimo europeo che noi abbiamo peraltro vinto contro la Spagna, fino in parità, poi andammo a rigori e ci fu un meraviglioso siparietto di Chiellini con Jordi Alba, che praticamente indirizzò quella lotteria. E allora ti chiedo, ecco, forse l'uomo di cui avremo bisogno in questo momento è l'uomo di esperienza in questa nazionale. Chi potrebbe essere l'uomo di esperienza? Che là Chiellini, te lo ricordi molto bene, abbassò totalmente la tensione, alleggerì la tensione per gli azzurri e quasi quasi tolse quella carica agonistica alla Spagna, gli spintoni a Jordi Alba, avevo fatto io la scelta del campo, ritiriamo la monetina, ho vinto io. Insomma, la trasformò quasi in una partita da cortile, ed è questo poi che ti permette di magari avvicinare le distanze tra Italia e Spagna, quando solamente dal punto di vista tecnico loro sono sempre un passettino avanti. Se riesci in qualche modo ad abbassare il loro livello di attenzione, a far emergere il tuo, poi lo scherzetto lo riesci a fare. Ma della nostra nazionale forse è questo che manca un po', l'elemento di grande esperienza, che lo dovrebbe essere Jorginho, diciamo, però non lo vedo particolarmente leader in campo. Non so tu, Antonello, credo che sia caduta la linea. E allora proviamo a recuperarlo. Infatti avevo il dubbio che fosse caduta, ma lo recuperiamo subito. Allora andiamo a dare un'occhiata a quella che potrebbe essere la scelta della nostra nazionale questa sera sul 4-2-3-1, Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Di Marco nella linea difensiva, quindi con Di Lorenzo a destra, Bastoni e Calafiori a fare centrale, Di Marco a sinistra, Jorginho, Barella davanti alla difesa, Chiesa, Frattesi e Pellegrini alle spalle di Scamacca, unica punta, ma insomma che potrebbe andare a ottimizzare al massimo il lavoro di una squadra che tutto sommato mi sembra quadrata ormai, mi sembra abbiano centrato la formazione titolare. Dicevo ad Antonello che abbiamo recuperato, quale potrebbe essere l'uomo di esperienza di questa nazionale? O ci manca o chi potrebbe
essere?
Ma
guarda, Jorginho, di cui ho parlato già prima, ha un passo che deve, secondo me, un po' accelerare in alcune circostanze. Sì. Però dall'altra parte va considerato anche che per i compagni è sempre un appoggio sicuro. Tu sai sempre dove sta. Quando sei in difficoltà sai a chi appoggiarti e affidare la palla, che non è poco. Io mi aspetto moltissimo e punto molto sul temperamento e sul carattere di Barella, e mi aspetto qualche cosa in più da Frattesi, che è un giocatore secondo me di grandi qualità e che nella prima partita magari non ha reso come potrebbe. Però vuol dire, sono due giocatori, Barella e Frattesi, che mi danno grande fiducia e su cui posso scommettere.
Buttiamo allora un occhio alla formazione, la dicevo prima mentre ti recuperavamo, ovviamente il modulo ormai scelto è il 4-2-3-1, che a me piace tantissimo anche come squadra di club. Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo a destra e Di Marco a sinistra, Bastoni e Calafiori a fare i centrali, davanti alla difesa Jorginho e Barella a dettare i tempi, a cercare di fare un po' da diga, con un Barella che è in condizioni strepitose, dietro alle punte Chiesa, Frattesi e Pellegrini a fare praticamente un lavoro di supporto ma anche di integrazione dell'attacco, poi completato da Scamacca. Non è proprio difensiva come nazionale questa qua, eh?
No, ma noi dobbiamo giocare, ma fa bene Spalletti, non deve essere una squadra difensiva che subisce, deve cercare di prendere in mano le redini del gioco. Stasera certo sarà più difficile con una squadra di quel livello, però noi dobbiamo cercare di tenere, come dire, il volante della partita in mano, saldamente in pugno, e ci abbiamo gli uomini per farlo. Si tratta, ripeto, di avere qualche cambio di passo in più, qualche accelerazione di ritmo, soprattutto a centrocampo. E poi vi dico, bisogna riconoscere anche, perché in pochi ci avrebbero scommesso, che Spalletti ha avuto l'intuizione e il coraggio e la bravura, perché non è soltanto un colpo di fortuna, di mettere in campo dal primo minuto Calafiori, che di esperienza in nazionale ne aveva pochissima, anzi quasi niente, e che è stato una grande sorpresa. Vuol dire, anche questo va considerato e va dato atto a Spalletti di queste scelte. Sai, quando un allenatore ha i giocatori tutti i giorni sotto gli occhi, bisogna un attimo fidarsi, perché ovviamente il primo a non voler perdere Spalletti, che è responsabile poi dei successi e degli insuccessi. Quindi da questo punto di vista io credo che bisogna dare fiducia al calcio di Spalletti, che ha dimostrato con il Napoli l'anno scorso di saper, come dire, impostare bene una partita e di saperla comandare. Certo, ci vogliono i giocatori adatti, però Scamacca, che secondo me è cresciuto tantissimo negli ultimi tempi, è un terminale offensivo di grande importanza, perché vede benissimo la porta, è in grado di tirare da qualsiasi posizione. Certo, poi le punte devono essere, come dire, accompagnate e servite, altrimenti non è che si può inventare gol dal nulla. Perciò è un gioco di squadra. Poi non sottovaluterei anche Pellegrini, che a Roma, non so per quale motivo, i tifosi romanisti non apprezzano più di tanto, e che invece a me piace.
Sì, sì, no, assolutamente. Poi il giocatore ti dà ritmo, qualità, e l'abbiamo visto anche nella partita con l'Albania, nei duetti che faceva. Senti, invece, come ogni Spagna che si rispetti, c'è sempre lo spauracchio principale. Lo spauracchio di questa Spagna, diciamocelo chiaramente, è un ragazzino di 16 anni che è Jamal, giocatore che ha dei numeri pazzeschi. È vero che c'è Morata, ma Morata, diciamo, è un terminale offensivo, capitale di questa nazionale, che la fa salire, la fa giocare, ci mette l'esperienza. Ma Jamal è giocatore che ti dà grandissima qualità e dovrebbe giocare sulla verticale di Di Marco. Come te la immagini questa sfida da Jamal Di Marco?
Guarda, per fortuna Di Marco è uno che sa, che a parte il suo temperamento, la sua grinta e il suo carattere, è uno anche veloce quando vuole, sa spingere, ma sa anche difendere.
Certo.
E Jamal è un giocatore velocissimo, ha la sfacciataggine della sua giovanissima età, perché anche questo conta, ha la freschezza fisica, ha la voglia di emergere. Però io credo che Di Marco abbia l'esperienza e i numeri per, come dire, anticipare l'avversario, perché se tu lo fai giocare e vieni puntato da un giocatore del genere, allora vai un po' nei pasticci. Bisogna cercare di chiudergli gli spazi prima che gli arrivi il pallone e soprattutto di non farlo girare verso la porta.
Dell'Italia invece tu dici: ok, abbiamo Scamacca che comunque è bravo, abbiamo Frattesi che si inserisce bene, abbiamo Jorginho che può portare l'esperienza, Di Marco che può bloccare, stoppare in qualche modo Jamal, Barella che sta dimostrando che veramente è cresciuto tanto a livello internazionale. Però se vuoi individuare l'uomo che magari può fare la differenza ancora, se si accende nel modo giusto, con una sgasata giusta, con una tecnica giusta, noi ci ricordiamo che nell'Europeo vinto, l'Europeo itinerante vinto proprio dalla nostra nazionale, grande protagonista fu Federico Chiesa, il quale ieri ha detto: oramai ci sono, so di aver superato il problema dell'infortunio, mi sento di essere tornato. Ecco, possiamo dire che questa magari è la partita giusta nel quale ci può dimostrare di essere tornato in
Federico Chiesa? Io me lo auguro, perché Federico Chiesa è uno dei pochi in grado di saltare l'avversario e diventare gioco, e anche di tirare. Io quello che qualche volta noto, non solo nell'Italia ma in molte squadre, è che si tira troppo poco in porta. Quando sei al limite dell'area o appena dentro l'area, e bisogna provarci. Chiesa è uno di questi, perché colpisce bene la palla, perché sa saltare l'avversario, sa mettere le palle in mezzo all'area per i compagni. Cioè, è un giocatore da questo punto di vista completo. A me fa impressione, perché io ho vissuto tutta l'epoca del padre di Enrico. Mi fa impressione anche per come corre, perché è uguale al padre, quando un po' si gobbisce e parte sulla fascia laterale. Quindi io mi fido molto di Chiesa, perché ha delle qualità tecniche e delle qualità, come dire, un talento calcistico imprevedibile, di invenzione, di capacità di colpire la palla, come si dice ormai da tempo, così, mettendola a giro sul secondo palo, che ci può far fare il salto di qualità. Non c'è dubbio che Chiesa è uno dei giocatori su cui puntare in questi europei.
Eh sì, assolutamente sì. Detto questo, Antonello, ti porto un pochettino anche, così scavalliamo la nazionale, facciamo una proiezione anche sul campionato, e ti chiedo, fossi in Cristiano Giuntoli, che sta facendo un lavoro pazzesco, perché comunque sta lavorando veramente con pochi cash, poca cassa a disposizione, sta valorizzando i giovani. Gionelkan disse: ripartiremo dopo la vittoria di Coppa Italia, ripartiremo valorizzando i nostri giovani. Molti tifosi della Juve andranno tra virgolette in depressione, dicendo: beh, però se andiamo avanti con i giovani ci vorranno anni per tornare a vincere. In realtà quel tesoretto di qualità tecnica dei giovani Cristiano Giuntoli l'ha trasformato in valore. E allora, mentre sembrava saltata la trattativa con Douglas Luiz perché McKennie si è messo un po' di traverso, ecco che spunta la carta Barrenechea, che riapre la trattativa, e con Barrenechea e Dealing, due dei giovani valorizzati dalla Juventus e valorizzati nel mercato da Cristiano Giuntoli, si può arrivare a un top assoluto che è Douglas Luiz. Questo è il lavoro che sta facendo Giuntoli, al quale è chiesto poi di risolvere anche proprio la grana Federico Chiesa. Come stai valutando più o meno i primi movimenti seri di Giuntoli alla Juventus, e soprattutto cosa ti aspetti possa come ti aspetti possa risolvere la grana Chiesa?
Ma guarda, io se fossi Juventus cercherei di non perdere Federico Chiesa, che è un patrimonio per qualunque squadra, un valore aggiunto. Io credo che la Juventus in questi anni, e non voglio fare nessuna difesa di Allegri, sia chiaro, non mi tocca, non sarebbe stupido in questo momento, però voglio dire, Allegri ha giocato e ha utilizzato anche un sacco di giovani in questi ultimi due anni, che tornano, che crescono, che possono, voglio dire, costituire l'ossatura della nuova Juventus. E questo non è da sottovalutare, perché ci sono dei ragazzi che nella Juventus hanno maturato, tra la prima squadra e l'Under 23, hanno maturato delle esperienze significative e che possono dare un contributo di freschezza, di giovinezza, di idee, di capacità tecnica. Ce ne sono tanti, quindi secondo me la Juventus è giusto che punti, ci vorrà magari un po' più di tempo, e la pazienza nel calcio italiano non esiste, lo sappiamo, ci vorrà forse un po' più di tempo, però secondo me è la strada giusta quella di sfruttare questo patrimonio del vivaio di giocatori giovani che non sono nella Juventus ma anche in altre squadre, tipo Suré, che ha giocato a Frosinone, faccio un esempio, sì. Sono giocatori, vuol dire, che la Juventus non può ignorare se vuole continuare a crescere e tornare ai livelli che le competono.
E allora, nel salutarti, visto che l'hai fatto tu il nome, l'Aston Villa ieri ha detto: guarda, se mi dai Sule magari possiamo anche evitare Ealing, mi basta anche Sule, una contropartita, diciamo, anche è un'aggiunta economica, e va bene, perché puntano tanto Sule. La Juventus gli ha detto: no grazie, facciamo Barrenechea. Secondo te, perché Sule vuole essere inserito dalla Juventus in qualche trattativa, magari per andare a monetizzare, visto che dalla Premier dovrebbero arrivare importanti profitti per il giocatore, o credi che tutto sommato Thiago Motta, conoscendolo anche un pochettino, possa gradire la possibilità di lavorare con Sule?
Io credo che la Juventus dovrebbe fare di tutto per riprendersi e utilizzare le qualità di Sule. Adesso io non conosco quali sono i pensieri esatti di Thiago Motta, che peraltro conosco bene come giocatore della nazionale, ed è sempre stato un uomo responsabile, presente, che non ha mai, come dire, sbagliato una partita dal punto di vista proprio dell'impegno, del sacrificio, e quest'anno ci ha fatto vedere col Bologna delle cose pazzesche, quindi pieno merito. Non ho capito bene, ma questo ne saprete più di me, non ho capito bene che cosa pensa Thiago Motta di Federico Chiesa. Io mi auguro che i due si ritrovino, si chiariscano, perché a mio modo di vedere Chiesa non è un giocatore a cui rinunciare,
e questo lo capiremo a breve, intanto, anzi speriamo non a brevissimo, così vuol dire che noi intanto la nazionale andiamo avanti.
Esatto, andiamo avanti con gli europei, ci vediamo i primi di luglio.
Esatto,
fino a luglio.
Esatto, e che significa che ogni prepartita lo facciamo insieme. Grazie Antonello Valentini, alla
grazie
prossima
a voi, lunedì. Buona giornata, buon lavoro,
grazie sempre. Ciao. Ciao Antonello Valentini. Tra poco redazione di tutto Mercato Web, quindi preparate le vostre domande di mercato, che sono tantissime, tanti approfondimenti. Io c'ho subito una cosa che mi devo togliere proprio dalla testa, perché proprio sto litigando con un po' di gente sui social, perché vorrei proprio, ma non litigando, vorrei che la gente capisse cosa c'è dietro il lavoro di direttore sportivo. Ne parliamo tra poco, dai.